Scrimmage from the 50. Matthew rolls the pocket to the right. Pumps. Now comes back to the left. Looking deep. Throw into the end zone. Wants Calvin. Well covered. He goes up. He makes the catch. Are you kidding me? Oh! Megatron, you did it again!
Hey guys, this is Calvin Johnson, and you're listening to the Fantasy Football Studio.
Buongiorno a tutti amanti del Fantasy Football, bentornati alla nuova puntata di Fantasy Football Studio. Oggi è il 2 di novembre del 2018, è venerdì e sì, abbiamo saltato il Thursday Night, ma tanto giocavano 49ers e Oakland e bella partita, no Fede?
Abbiamo visto com'è andata a finire, diciamo che dal punto di vista fantasy era piuttosto difficile trovare degli starter, se non appunto come stavamo discutendo prima, forse Breida, ma in realtà ha fatto abbastanza cagare, e George Kittle l'unico che riesce a sopravvivere a qualsiasi quarterback gli lanci la palla e a tirar fuori buone prestazioni, quindi lui rimane nei nostri cuori, per il resto è stato un massacro.
Esatto, abbiamo visto il debutto di Nick Mullens, il nuovo quarterback dei 49ers, che non si sa se è una cosa, diciamo, derivante anzi dall'infortunio di Bethard, oppure magari andranno avanti a tenerlo in campo, perché il suo debutto è stato da Madden, perché 262 yard, 3 touchdown e 16 completi su 22 tentativi, quindi insomma dei numeri davvero notevoli, e ne ha giovato soprattutto George Kittle con 108 yard e un touchdown. Tra l'altro, guardando gli highlights, hai visto quella super ricezione in mezzo a tre persone con una sola mano, è stata una cosa veramente notevole. Tra altri, insomma, prestazioni degne di note c'è quella di Raheem Mostert con 86 yard e un touchdown, un running back uscito un po' dal nulla e che tornerà anche nel nulla perché si è rotto il braccio proprio durante la partita. Pierre Garçon, 56 yard, un touchdown, buona anche la serata di Garçon. Invece diciamo che tra i giocatori che siamo più abituati a vedere in campo, come, non so, Derek Carr, ultimamente Doug Martin, Matt Breida e magari qualcuno anche Jared Cook e dov'è, eccolo qua, Alfred Morris, le prestazioni sono state abbastanza uno schifo. Povero Carr, che era sempre per terra, perché mi sembrava di rivedere Mariota contro Baltimore, tra l'altro preso di quelle botte veramente forti. Doug Martin, 49 yard di rush, 20 di ricezione, appena 6 punti. Forse la delusione più grande è stata quella di Matt Breida, che ha portato a casa appena 44 yard contro una difesa che abbiamo visto che non è capace di fermare praticamente niente.
Sì, sui Raiders davvero poco da dire, ormai sembra una squadra veramente allo sfascio, purtroppo. Speriamo che appunto che Gruden sappia quello che sta facendo. Al momento sembra più no che sì, però magari riuscirà a ricostruire un super squadrone, noi lo auguriamo ai tifosi dei Raiders. Però insomma sì, per questa stagione è davvero buio pesto a Oakland, avranno più fortuna forse a Las Vegas. Dal lato Niners interessante questo Mullens, tra l'altro a fine partita coach Shanahan ha detto che considereranno sicuramente la possibilità di farlo startare, anche se Bethard con l'infortunio al polso dovesse essere good to go nel Monday Night, credo giochino settimana prossima. C'è comunque la possibilità che starti comunque Mullens. Bethard comunque ha una percentuale di completi intorno al 50%, quindi sì, non è che stia facendo una gran stagione, quindi dopo una prestazione molto molto convincente, io sinceramente un'altra opportunità a questo undrafted rookie, che Rotowall ci tiene a sottolineare aveva il profilo Twitter non verificato prima di ieri sera. Io un'altra possibilità gliela darei, perché insomma è vero che sono un po' tornati alle basi, diciamo, a livello di playbook, però ha funzionato, quindi perché no?
Sì, diciamo che tanto non ha niente da perdere, ci sta anche sperimentare in vista della prossima stagione. Parlando di squadre che stanno deludendo e che sono deludenti, i Browns sono potuti essere i Browns, ma ne parleremo insieme a tutte le mille trade e a una corposa seconda parte di trasmissione dopo le news.
News. Buongiorno di nuovo, buongiorno e buona giornata, buon inizio di fine, buon inizio di settimana, che di fine settimana, sveglia.
Allora, l'ultima giornata disponibile di trade per la NFL si è aperta in realtà non con una trade, ma con il licenziamento da parte dei Cleveland Browns di Hugh Jackson e anche di Todd Haley, l'offensive coordinator. Quindi head coach e offensive coordinator fuori dalla porta. Rimane solo Greg Williams, che è il defensive coordinator, che ha preso in mano la squadra. Quindi non lo licenzi quando ti vince una partita nel 2015, anzi zero, quanto ne hanno vinte? Una forse. Non lo licenzi quando ne vinci zero l'anno scorso, lo licenzi adesso che ne vinci due, ne perdi cinque, ne pareggi una.
Il GM John Dorsey ha detto che appunto era più un problema di proprio rapporto tra Hugh Jackson e Todd Haley, che praticamente stavano litigando alla grande. Qualcosa era uscito anche dalle news. Hugh Jackson aveva detto che doveva, tra virgolette, riprendersi un po' più il ruolo da appunto play caller, più o meno, insomma, o avere più influenza, diciamo, nel play calling. Questo chiaramente non è andato giù a Todd Haley, che, se avete seguito tra l'altro il training camp con i Browns di Hard Knocks, avete visto che è una personalità non troppo simpatica, diciamo. E quindi sì, immagino che avessero già litigato prima, e questa è stata probabilmente la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Quindi oddio, non è che i Browns appunto stessero in lotta per qualcosa quest'anno. Certo, stanno facendo un po' meglio delle scorse stagioni, era difficile fare peggio.
Comunque,
Non so quanto Greg Williams sinceramente riuscirà a risolvere la situazione, ma
oltre il
vedremo.
200% di vittorie in più rispetto agli ultimi 2 anni, devo dire che è un super miglioramento. No, comunque è strano perché alla fine, se il problema era un litigio tra GM, tra head coach e offensive coordinator, licenzia uno dei due. E invece, cambiare entrambi in corso d'opera così con il development di un rookie quarterback così, insomma, delicato, visto Baker Mayfield, è una mossa un po' brownsy, diciamo. Andiamo avanti con ha fatto scalpore il benching, cioè il panchinamento di James Winston in week 8 contro i Bengals, dopo 4 intercetti, se non sbaglio. Torna Fitzmagic, che ha concluso quella partita e inizierà da titolare in week 9 contro i Panthers. Questo, diciamo, è un po' una parentesi per quanto riguarda il fantasy, però neanche tanto, perché alla fine uno dei motivi, no, per cui DeSean Jackson anche voleva una trade fuori da Tampa Bay era probabilmente la scarsa precisione, la scarsa prestazioni, le scarse prestazioni che James Winston stava mostrando dopo che era tornato titolare. Adesso con Fitzpatrick, che ha fatto quelle due, anzi quattro partite incredibili prima che tornasse James, magari, insomma, un po' di valore in più ce lo hanno i wide receiver di Tampa.
Sì, sicuramente DeSean Jackson guadagna valore. Mike Evans paradossalmente faceva più punti, secondo me, con Jameis. Però il problema è che quando hai Jameis in campo, sì, gli intercetti piovono, quindi la offense non è che stia troppo in campo, e quindi i
Le
punteggi,
opportunità, certo,
esatto,
sminuiscono.
scarseggiano. Quindi sì, è sicuramente meglio per loro tenere Fitzmagic. E Winston ormai si è giocato il posto per questa stagione, e probabilmente in una maglia Buccaneers faticheremo a vederlo. E vedremo che fine farà. Secondo me farà alla fine un po' di, se vi ricordate, Josh Freeman qualche anno fa, sempre a Tampa Bay, che poi è andato a fare il backup in giro, ma è fuori dalla Lega ormai. Quindi mi sa un destino simile per Jameis. Peccato, perché era una prima assoluta, quindi insomma le aspettative erano molto alte. E oddio, cioè, e da tifoso Saints io l'ho visto più e più volte in questi anni, e sinceramente non mi stupisce che faccia delle prestazioni del genere, perché gli alti e bassi li ha. Il problema è che i bassi sono davvero bassissimi e gli alti non sono così alti, quindi non ha più senso, secondo me, per Tampa Bay tenerlo in squadra, e vedranno come gestirsi l'anno prossimo.
Tra l'altro, l'anno che hai citato di Josh si chiamava Freeman comunque, era, mi pare, il 2010, e sono usciti tre quarterback anche dal primo round che sono andati tutti fuori dalla Lega. Uno era quello dei Vikings, che non mi ricordo come si chiama,
Christian Ponder.
Christian Pond, bravo, Jake Locker dei Titans e Josh Freeman, sono tutti e tre fuori dall'NFL, tutti e tre abbastanza in disgrazia, diciamo, futbolisticamente parlando. Dominic Rogers Cromartie, questo non ci interessa, ma ha firmato il pensionamento, annunciato.
Volevo vedere dove andavi, ha firmato.
Sì.
Che cosa ha firmato?
Ha annunciato il pensionamento, il proprio pensionamento dopo 11 stagioni nella Lega. Va bene, ok, good riddance, come si dice, e partiamo con le trade. Come sapevate, quello era l'ultimo giorno disponibile per le squadre NFL di fare una trade prima dell'inizio del nuovo anno, diciamo, nuovo anno NFL, che è l'anno prossimo, credo dopo il draft, adesso non ricordo esattamente. Comunque, questa era l'ultima occasione anche per esempio, per gli Steelers, per liberarsi di Le'Veon Bell, che non sono riusciti. Comunque. La notizia è particolarmente succosa per quanto riguarda i wide receiver. Demarius Thomas è stato il primo a lasciare la propria squadra, lascia i Denver Broncos e va ai Texans per una trade con una quarta mid-round pick, che alla fine è stato
Quarto giro,
un quarto giro e un settimo giro, e uno scambio di settimo giro, diciamo. Quindi, dopo la season ending injury di Will Fuller, Demaryius Thomas torna ad essere forse un wide receiver rilevante, cioè in realtà lo sarebbe già dovuto essere, ma le sue prestazioni sicuramente non sono state degne del suo nome lì a Denver. Invece, Manuel Sanders, ovviamente sappiamo che sta diventando un wide receiver numero uno. Va anche ai Texans a fare il wide receiver numero due, ma secondo te i numeri salgono o scendono?
ma sicuramente salgono. Secondo me ha faticato a Denver perché obiettivamente Case Keenum non è un quarterback che riesce a reggere a livello fantasy più di un wide receiver. L'anno scorso l'ha fatto ovviamente, ma aveva Thielen e Diggs e era in un momento veramente magico. Quest'anno è un po' tornato, diciamo, a terra, con i piedi a terra, e più di un wide receiver, che è Manuel Sanders, ovviamente non credo riuscirà a reggere a livello fantasy. Quindi sicuramente ci sono speranze per Courtland Sutton. Sicuramente farà un po' più punti di De Mario, che ne ha fatti davvero pochi. Però sì, non, ecco, non aspettiamoci una coppia di wide receiver eccellenti. Sanders continuerà con le sue buone barra ottime prestazioni. Sutton diventerà magari un flex in base al matchup, però insomma a Denver più di tanto non riuscirà a fare. A Houston invece, secondo me, ha molte più opportunità, proprio perché si è liberato, povero Will Fuller, però si è liberato il posto di wide receiver numero 2. Chiaramente Hopkins rimane quello che è, nel senso non è che De Mario gli va a togliere target, però in una squadra che da inizio stagione, vi ricordate quando, oddio, i Texans, che cosa gli succede? Adesso a metà stagione sono ritornati ad essere i Texans dell'anno scorso e si è ripreso anche ovviamente Deshaun Watson. C'è spazio assolutamente per un altro wide receiver, considerando appunto anche che tra l'altro i tight end a Houston non è che vengono molto considerati. Chiaramente era troppo presto probabilmente per dare fiducia a Kiki Kuti, perché è ancora magari un route tree limitato, è ancora presto per lui in NFL. Quindi una trade che mi piace tantissimo, prendere un veterano così da mettere insieme ad DeAndre Hopkins, davvero ottima mossa dei Texans, e pagato anche relativamente poco.
Sì, infatti, perché adesso sono in testa alla AFC South, quindi una pick al quarto round sarebbe comunque molto bassa. La seconda trade di giornata è stata quella di Golden Tate che va agli Eagles. Si sapeva già che Tate probabilmente non sarebbe stato rimasto con i Lions in tutto il 2018. 30 anni per lui, comunque va in una offense che sicuramente non ha paura di lanciare il pallone, lo dovrà fare ancora di più, visto l'infortunio di Jay Ajayi, che praticamente gli taglia le gambe al running game. Adesso sicuramente, con tutti i super target che hanno gli Eagles, avranno ancora meno paura di lanciare il pallone. Zach Ertz, Alshon Jeffrey, Nelson Agholor e Golden Tate sono forse uno dei receiving corps migliori dell'NFL, in questo per quanto riguarda il football. Sicuramente per il nostro fantasy questo è un problemino forse che si pesta i piedi a tutti, diciamo, sia Tate che Jeffrey che Hertz dovranno sicuramente dividersi già i target che avevano.
Beh sì, potenzialmente un po' vengono tolti a Jeffrey Hurts, però io penso che la posizione di tight end è più minacciata forse dallo stesso Dallas Goedert, che abbiamo visto anche
Sì.
segnare settimana scorsa. Per quanto riguarda i wide, invece, credo che sarà una bella discesa a picco per Nelson Agholor, e vedrà molto più spazio, più snap, diciamo, il buon Golden Tate appena arrivato. Diciamo che lui e Zach Ertz sono due ottimi possession receivers, quindi veramente penso che la offense di Philadelphia possa fare grandi cose con due così e Jeffrey all'esterno. Quindi qua potenzialmente potrebbe essercene veramente per tutti, perché come sottolineava anche tu giustamente, il running game adesso sta facendo tanta fatica, potrebbero lanciare 150 volte a partita e adesso hanno le armi per sostenere una cosa del genere, quindi anche questa è una mossa che mi piace, pagato non pochissimo perché effettivamente un terzo round comincia già a pesare di più rispetto a un quarto, anche se insomma detto così sembrano due round, due pick molto vicine, però insomma terzo round considerate che siamo ancora nella top 100 dei giocatori del college, quindi insomma lì di talenti ce ne sono, dalla fine del terzo in giù insomma invece si fa un po' più fatica, comunque è un buon acquisto anche questo secondo me.
Sì, lo scambi per uno dei wide receiver tra l'altro più prolifici dell'NFL e abituato insomma ad essere anche il centro di una offense con Matthew Stafford, che sicuramente non ha paura.
E ultima cosa, vaffanculo Golden Tate, perché ogni volta che gioca contro i Saints fa tipo 50 fantasy point. Sì. Quest'anno non ce lo beccavamo, adesso che è andato agli Eagles ce lo becchiamo, esatto, tra due settimane, quindi vaffanculo.
Esatto. Tra l'altro parlando anche del, come abbiamo fatto con parlando di Denver quando se n'è andato De Mario, parlando di Detroit quando se ne va Golden Tate, Kenny Golladay e Marvin Jones, che tra l'altro ha segnato un touchdown nell'ultima partita, ovviamente si alzano un po' di valore, visto che Golden Tate portava via penso il 60-70% dei target da quelle parti. Brandon Marshall è stato rilasciato dai Seahawks, vuole comunque giocare, vedremo dove andrà a finire. La trade che forse ha fatto più discutere dal punto di vista comportamentale forse è stata quella di Ty Montgomery, che lascia dopo parecchi anni in realtà, lascia i Green Bay Packers e se ne va ai Baltimore Ravens, che sappiamo quanto hanno bisogno di, hanno sempre avuto il pallino per un running back in stile Ty Montgomery, cioè abbastanza forse più bravo nel receiving che essere, nell'essere un puro running back. Arriva Baltimore dopo quella fumble e quella decisione di correre su un kick return negli ultimi minuti del quarto quarto. Poi pare che si siano scambiate qualche parola di troppo tra Ty Montgomery e Aaron Rodgers e il coaching staff. Fatto sta che via, fuori dalle palle, una pick al settimo round nel 2020, quindi proprio bruscolini per liberarsi definitivamente di Ty Montgomery, che già aveva pochissimo spazio in, a Green Bay, 6 snap addirittura ed era diventato uno special teamer, mentre a Baltimore, che sicuramente non ha bisogno di un running back perché Aaron Jones e Collins sono Bacallen e Collins sono comunque due running back che già si pestano i piedi a vicenda e già sono difficili da indovinare in base al matchup, con l'arrivo di Ty Montgomery fortunatamente possiamo vedere forse un running back che ha delle capacità diverse, che quindi magari può essere utile perché è diverso dagli altri due, no? Cosa ne dici?
Secondo me va un po' a creare casino, perché vuol dire che comunque toglierà snap agli altri, che è vero che magari nel passing game non sono super efficaci, però comunque rischia di andare a togliere anche snap di corsa agli altri due, quindi diventerà ancora più un casino la situazione. Invece c'è un po' più di chiarezza forse proprio a Green Bay, dove insomma Aaron Jones penso che finalmente dovrebbe riuscire a trovare lo spazio che merita. Jamal Williams non sparirà, secondo me rimarrà in rotazione, però è meglio una rotazione a due che una rotazione a tre naturalmente, quindi è sicuramente una cosa positiva l'addio di questo di Ty Montgomery. Penso che a fine partita Rodgers sia andato a prendere il cellulare, ha cominciato a chiamare tutti i GM delle squadre a dire: vi interessa Ty Montgomery, cosa mi date? Appena Baltimore ha detto tipo un settimo giro, fatta.
Settimo round, fatto. La prossima, due trade, sono due trade difensive. Abbiamo Dante Fowler tradato ai Rams, a cui serviva un pass rusher, per una pick al terzo round e una pick al quinto round del 2020. Per un first rounder che ha un po' avuto qualche problema di infortuni, ci sta. Clinton Dix tradato ai Redskins, forse questo era uno che magari era dalla parte di Ty Montgomery, per una pick al quarto round, un po' di problemi per a questo punto per la difesa di Green Bay, che perde una pedina abbastanza importante. Terrell Pryor era stato rilasciato dai Jets per un problema all'hamstring, comunque era stato rilasciato praticamente per non pagargli lo stipendio mentre stava fuori 2 settimane. Ha firmato coi Bills, quindi è stato un grandissimo vaffanculo ai Jets da parte di Terrell Pryor. Per quanto vada in una squadra dove non c'è un quarterback, va in una squadra dove non c'è neanche nessun tipo di competizione, ma già ce n'era poco ai Jets. Credo che questa non sia una grande notizia, no? Sono finiti i giorni in cui Terrell Pryor era veramente fantasy relevant.
Purtroppo sì. Tra l'altro, appunto, ai Bills non è che ci sia tanta allegria dal punto di vista fantasy. E anzi, ieri sera, quando Nick Mullens ha fatto il primo drive con San Francisco e ha completato il suo primo passaggio in NFL, quindi era 1-1, già lì era meglio di Nathan Peterman, quindi...
Esatto. Va bene, allora, queste erano tutte le notizie comprensive delle trade che sono state nell'ultimo giorno disponibile per l'NFL. Attenzione, nell'ultima notizia, DeSean Jackson è stato detto che non sarà tradato. Complimenti, grandissima notizia questa. Ok, Joshina Henderson, quindi ok. Allora, Fede, perché siamo qui quest'oggi? Perché abbiamo notato
guarda, io me lo chiedo ogni settimana,
perché ci hanno costretto. Io non ho mai visto così tante tasse da pagare. No, siamo qui perché, visto che ci siamo abbiamo saltato un giorno, che in realtà non sarebbe neanche un gran problema, visto che comunque tutti i nostri start and sit vengono dati per la domenica e il lunedì. Abbiamo pensato che, visto che siamo al giro di boa, visto che comunque poi durante la diretta della domenica tantissime delle domande riguardano lo start and sit, se non penso il 99% riguardano faccio partire questo, faccio partire quello, effettivamente fare una puntata sullo start and sit può essere anche un po' inutile. Quindi, visto che abbiamo passato week 8 e stiamo per iniziare week 9, vuol dire che siamo oltre metà stagione, Fede, ci vuole il mid-season award, cioè quei diciamo premi che noi di solito diamo a fine stagione per miglior running back, miglior wide receiver, migliore eccetera nel fantasy, e in base al non solo ai punteggi ma anche questa settimana in base a come vediamo anche magari la loro progressione nel resto della stagione.
Ovviamente, sì, sono anche un po' più fantasiosi i premi, perché miglior running back, miglior wide receiver, sì, basta andare a prendere la classifica,
basta vedere i punti. Esatto, esatto. Ovviamente voi segnatevi i nomi, perché poi forse dovremo, anzi sicuramente andremo a recuperarli a fine stagione per vedere un po' chi si porta a casa la torta come miglior performance della stagione. Noi non ce li ricorderemo, no? Quindi fatelo voi.
Sì, no, noi facciamo questa puntata, però uno, non ci risegniamo adesso, due, non, sicuramente non andremo a riascoltarla a fine stagione per capire chi abbiamo detto, e quindi sì, segnateveli voi, poi fateceli sapere a fine stagione, così ne parliamo anche tutti insieme, e non soprattutto, perdonateci, ma non abbiamo proprio voglia.
E in caso rinfacciatecelo. Allora, vai Fede, secondo te dimmi uno dei quarterback, ti leggo la top 10 se vuoi, poi mi dici se il tuo quarterback...
No, stavo giusto guardando la top 5 e pensando al draft, perché i primi 5, primo naturalmente Pat Mahomes, sta facendo una stagione della Madonna, 26 touchdown, più di tutti. Poi c'è Andrew Luck, Matt Ryan, Cam Newton e Jared Goff. Di questi 5, se ci pensi, se ripensiamo un attimo al draft... Praticamente, tranne Cam Newton, che di solito va abbastanza presto, tutti gli altri sono stati presi tra il, diciamo, ottavo, ma a farla lunga, dall'ottavo round in giù.
Sì, sì, è vero.
Quindi, quando la prossima estate venite a dirmi, ma perché draftare un quarterback così tardi? Ecco, adesso faccio uno screenshot esatto. E vi porto questa come prova, ennesima prova, perché effettivamente, ragazzi, è così. Pensate ad aver costruito una squadra, aspettare fino al decimo, undicesimo, dove effettivamente andava Patrick Mahomes. Ok, è una scommessa, è vero, però insomma le basi per fare bene c'erano tutte. Quindi pensate ad avere due running back, magari due wide receiver validi, un tight end buono, e poi completare con Patrick Mahomes, che adesso è il QB numero uno al fantasy con più di 200 punti. È veramente una strategia potenzialmente da jackpot.
Sì, tra l'altro purtroppo c'erano, se tu guardi il numero 1 e il numero 2, sono due quarterback che, uno, Patrick Mahomes, era una scommessa perché fondamentalmente è un rookie, perché non ha mai giocato l'anno scorso. Due, Andrew Luck è un altro giocatore che sicuramente a volte ho persino visto undrafted, perché sapevamo che aveva dei problemi alla spalla e non, magari non sarebbe tornato al 100%. Si sono entrambe rivelate due scommesse vinte, però certamente non si poteva assolutamente draftare altissimo nessuno dei due. Il più alto, come dicevi tu, tra questa top 5 è sicuramente Cam Newton, che è l'unico che probabilmente andava draftato, forse anche Matt Ryan. Tra l'altro Aaron Rodgers entra proprio di sbiego, proprio con un Fosbury al dietro, nella top 10, perché anticipa Tom Brady di 2 decimi di punto, 148 punti, 92 per Aaron e 90 per Tom Brady. Subito poco dopo Drew Brees con 148,60. Sì, decisamente la strategia di prendere un quarterback Aaron Rodgers magari al primo round, come abbiamo visto fare spesso e purtroppo anche nelle nostre leghe, sì, speriamo che vi passi questa brutta malattia.
Sì, perché tra l'altro, cioè, quest'anno è Mahomes, però ogni anno succede, c'è qualcuno che salta fuori. Ad esempio, adesso c'è Mitchell Trubisky che è già in settima posizione con 15 touchdown e 6 intercetti più 2 touchdown di corsa, se non sbaglio, sì. Che adesso sparo un nome, ovviamente, però l'anno prossimo potenzialmente perché non potrebbe entrare in top 5 se non in top 3 a fine stagione. Cioè ogni anno salta fuori qualcuno, quindi è una strategia veramente valida potenzialmente, cioè non potenzialmente valida ogni anno. Sto guardando un attimo gli altri nomi, scendendo un po' più in basso. C'è un Andy Dalton alla 14 che è praticamente più o meno quello che fa ogni anno al momento e va benissimo così perché lo possiamo usare come sempre nei bye week eccetera eccetera. Roethlisberger forse ci aveva abituato, però sì, parliamo comunque di differenze di punti davvero minime perché lui è in tredicesima però ha 145 punti contro appunto i 148 di Rodgers, quindi sono
Sì.
davvero differenze minime. Sì, al momento comunque. Comunque, se dovessimo chiaramente dare appunto un premio di metà stagione, penso che insomma, sia impossibile non darlo a Mahomes, anche se, ed effettivamente non ne parla nessuno di Andrew Luck, cazzo, 23-8, cioè 23 touchdown e 8 intercetti, è davvero ottimo.
Sì, buono. Quindi il Mid-Season Award per il quarterback va inevitabilmente a Patrick Mahomes. E vai con l'applauso. Grande. Bravo.
Aie.
Ah, sì, eccolo. Ecco che sale a prendersi la vo. È caduto! Federico, è caduto! No!
Portatelo via!
È caduto, via. Ok, andiamo avanti con i running back. Allora, Todd Gurley, James Conner, Saquon Barkley, Kareem Hunt e Alvin Kamara chiudono la top 5, seguiti a ruota da Melvin Gordon, la sorpresa forse di James White, Ezekiel Elliott e Adrian Peterson in top 10 con TJ Yeldon che chiude la posizione numero 10. Confrontiamo, Fede, i punti che ha fatto Yeldon, che chiaramente comunque non è stato un titolare tutta la stagione, ma entra in top 10 con 96 punti, con i punti che ha fatto Todd Gurley, che sono 209,10.
Ho letto ieri su Twitter che Todd Gurley ha 15 touchdown in stagione, 11 di corsa e 4 in ricezione e ci sono, mi pare, 4-5 squadre NFL che in offense hanno segnato meno di 15 touchdown. Quindi
Sì.
Todd Gurley è più forte dell'attacco della vostra squadra, probabilmente.
Mamma mia, incredibile. Anche qui, vabbè, possiamo andare rapidi perché Todd Gurley sta giocando in una stagione come era, insomma, nelle sue corde e come che potrebbe anche terminare con l'MVP, perché ormai non credo l'abbia mai vinto lui. Se non se lo merita, cioè, però non è che è una sorpresa, diciamo, che Todd Gurley a metà stagione abbia 15 touchdown. Quindi se non glielo danno quest'anno, non lo so, sarà il più grande ladrocinio dell'NFL.
Beh, non l'hanno dato a JJ Watt quell'anno, quella è stata veramente brutta.
Sì.
Comunque, volevo dire giusto due robe sui running back. Vabbè, insomma, guardando la lista in giù ci sono un po' i soliti, forse un po' deluso David Johnson, però abbiamo visto la difficoltà dei Cardinals in generale, quindi non è neanche troppo colpa sua. Volevo far notare James Conner in seconda posizione, che è decisamente un candidato per il premio sorpresa dell'anno, perché insomma è vero, Le'Veon Bell ha scelto lui di non giocare, però chi si aspettava che Conner facesse una stagione così da Le'Veon Bell praticamente? E l'altra cosa che volevo far notare era Saquon Barkley, che ti ricordi in off season quando dicevamo sì, è fortissimo, però forse l'hype è un po' esagerato. No, non era per niente
Sì. tra l'altro ha credo nel combined, forse dovrei farmi i conti, non sono bravo in matematica, ma siamo lì, se non di più, con le yard di Todd Gurley, se non sbaglio.
No, no,
12, no,
decisamente no.
cazzo, cazzo di niente, no, non scherzavo. Però ha più yard in ricezione di quanti ne ha Todd Gurley, che sappiamo che è uno che sa fare tutto.
Neanche questo. 323 per Conner e 351 per Gurley.
No, no, sto parlando di Saquone.
Ah, secondo, ok,
Sì,
pensavo
sì, sì.
fosse un
No, Saquone ne ha 497 sulle le ricezioni con due touchdown e 351 per Todd Gurley. James Conner potrebbe facilmente vincere nell'NFL normale il Comeback Player of the Year, visto che pur essendo questa la sua prima stagione, non è, sappiamo che lui è tornato, diciamo, da una forma abbastanza seria di cancro, quindi e per giocare così, devo dire che insomma, tanto di cappello. Quindi, Fede, il Midseason Award va a
Tocca a Todd Gurley, per forza ragazzi, 15 touchdown, chi cazzo li ha fatti?
Applauso anche a Todd Gurley che non cade, prende, è partito, andato, ha preso il
Ha
premio,
segnato.
ha segnato anche quello, ha preso,
16,
è andato
cazzo,
via.
sì,
No, no, lo
attendiamo.
spike no, è la ro, dai, l'ha rotto, vabbè, l'ha rotto. Wide receiver, allora, wide receiver, non può che essere in prima posizione Adam Thielen, seguito dallo speedster Tyreek Hill, il prenditutto di Andre Hopkins, alla numero 4 davanti Adams, Antonio Brown, AJ Green, Emmanuel Sanders, Mike Evans, Odell Beckham e, a sorpresa forse, Robert Woods dei Los Angeles Rams.
Sì, anche qui una classifica interessante. Ci sono sicuramente dei nomi fuori dalla top 10 che sono, che fanno rumore, tipo Michael Thomas alla 14, Julio Jones alla 16, Calvin Ridley dall'altra parte fa rumore perché sta facendo, almeno ha iniziato la stagione molto bene, alla 19, e poi Cooper Kupp, insomma Golden Tate e giù fino alla top 25, che si chiude con il buon Marvin Jones, che ci è entrato abbastanza di culo secondo me con l'ultima prestazione, perché prima non aveva fatto grandi cose. Tornando un po' più in su, il nostro caro amico Julio ha ancora 0 touchdown, e questo non va bene per niente.
Questo non va proprio bene e tra l'altro in realtà le yard sono molto molto buone perché lui è dietro ovviamente ad Antinel, però è comunque il numero 2 per yard ricevute. Non so, non li lanciano in endzone. Qual è il problema secondo te?
Allora, sicuramente i 6 touchdown di Calvin Ridley pesano un po', perché insomma un paio sicuramente li ha tra virgolette rubati a Julio Jones, però è davvero strano che sia ancora a secco a metà stagione, cioè è davvero davvero strano, anche perché appunto le 812 yard vuol dire che appunto, di ricezioni ne fa
Ah,
parecchie.
sì.
Il problema è che si ferma sempre troppo presto, a quanto pare, e nella red zone evidentemente non è targettato abbastanza, perché è impossibile che una, almeno una non l'abbia catchata in red zone.
sì.
Ha evidentemente troppo pochi target.
Poi con la offense che c'hanno. Allora, beh, non si può non citare la prestazione di Adam Thielen che ha pareggiato, ha raggiunto il nostro amico che sentite ogni inizio di puntata, cioè Calvin Johnson, con 8 partite o quante sono? 6 forse.
Noto.
Comunque, 8, ecco, 8 partite. Tutte le partite in cui Adam Thielen ha giocato ha superato le 100 yard. Quindi una prestazione incredibile. Infatti siamo a oltre 900 yard con 925. 6 touchdown per Adam Thielen che a questo punto sembra aver distaccato e neanche di poco Stefon Diggs come wide receiver numero 1 e come forse wide receiver più valido dell'NFL.
Sicuramente il più affidabile, c'è poco da fare, sta facendo appunto delle prestazioni una dietro l'altra veramente ottime. Non so quanto riuscirà a estendere questo record, però appunto Cousins lo cerca spesso e volentieri, quindi già l'anno scorso mi pare avesse vinto il nostro premio di sorpresa
Sì,
dell'anno,
sì.
quest'anno è il premio conferma dell'anno allora.
Assolutamente sì. Un po' di delusione forse per, dicevamo appunto, Julio Jones e un Michael Thomas alla 14. Come lo vedi? Un po' bassino forse per Michael Thomas.
Ma sono più che problemi di yard, tra virgolette, sono i touchdown ad essere bassini, ma credo sia una cosa abbastanza normale. Uno, perché già l'abbiamo visto l'anno scorso, comunque il running game dei Saints ha un grosso impatto e specialmente nella red zone cercano di piuttosto portare la palla dentro. L'altra cosa è che spesso sui terzi down abbiamo visto entrare il fenomeno futuro dell'NFL, sì, Taysom Hill, che porta via touchdown, secondo me, sia a Michael Thomas che allo stesso Breeze, che infatti non era di poco, ma non era in top 10 del fantasy, perché proprio materialmente gli mancano le opportunità. E insomma, su terzo down sappiamo che succedono spesso sia o intercetti, che infatti Breeze ne ha solamente uno in stagione, proprio la settimana scorsa tra l'altro contro i Vikings, però non ha neanche così tanti touchdown, di conseguenza anche Michael Thomas ne soffre un po', non certo... la offense dei Saints, però dal punto di vista fantasy forse un pelino sì.
Ok, allora, premio per il wide receiver migliore del fantasy nel mid-season va a...
DeAndre Hopkins.
Ma no.
Ah sì, ha lo stesso numero di touchdown di Thielen, cioè 6. A meno yard chiaramente, ma volevo darlo a lui solo perché per l'inizio che hanno avuto i Texans... Però lui c'è sempre stato e insomma l'ha già dimostrato da anni, però insomma, perché no, il miglior wide receiver dell'NFL in questo momento, secondo me se lo merita più di Thielen. Poi se volete darlo a Thielen, fate come volete, me ne vado!
diciamo che il sì, è uno dei quarterback, sì, dei wide receiver più affidabili dell'NFL, nel senso che non importa chi gli lanci il pallone, lo prenderà sicuramente. Quindi vieni su, DeAndre, vieni a prenderti questo award. Attenzione, ecco, no, stella, che te lo lancio. Ok. È caduto. Sono l'unico che non è capace di lanciare a DeAndre Hopkins.
Applauso per Renato, allora.
Grazie. No, niente applausi, niente. Morti tutti. Allora, tight end. Attenzione alla sorpresa. Il numero 1, George Kittle, ma ricordiamo che ha una partita in più al momento della premiazione. Travis Kelce, Zach Ertz, Eric Ebron, Jared Cook, O.J. Howard, Trey Burton, Rob Gronkowski, Austin Hooper e Kyle Rudolph chiude la top 10.
Sì, diciamo che qui le vere sorprese secondo me sono due, cioè Eric Ebron e Jared Cook, perché gli altri nomi più o meno ce li aspettavamo, forse George Kittle, però insomma era uno che avevamo già segnalato come potenziale sleeper, l'avevamo visto già la scorsa stagione fare bene con Garoppolo, abbiamo visto quest'anno tra l'altro la conferma che appunto indipendentemente dal QB riesce a tirare fuori buone prestazioni al fantasy, quindi ci sta che sia anche nella top 5, adesso chiaramente numero 1 però appunto la partita in più. Poi ci sono Kelce e Ertz che insomma 2-3 era il minimo che dove li potevamo trovare. Però 4-5 Eric Ebron, Jared Cook, questa è davvero una sorpresa. Eric Ebron 7 touchdown segnati stagione. Il problema, tra virgolette, per lui adesso è che è tornato Jack Doyle e abbiamo visto settimana scorsa che cominciano un po' a splittare, nel senso che Doyle i suoi snap li gioca e toglie qualche opportunità a Ebron adesso.
Sì, sicuramente la stagione di Ebron era quella che ci aspettavamo facesse negli anni con i Lions. Era una macchina da touchdown al college, sarebbe dovuto esserlo anche con i Lions. Per fortuna per i Colts lo sta diventando. Jared Cook invece ogni anno sembra essere nella posizione giusta per fare un po' di casino. Quest'anno aveva iniziato bene quando la squadra comunque era integra, nel Thursday night ha appena due target e due catch per tipo 4 yard, quindi non un granché. O.J. Howard ha saltato qualche settimana per infortunio, però anche qui nel passing game con Fitzpatrick probabilmente migliorerà. La sorpresa secondo me è anche Trey Burton, che tutto sommato sta giocando veramente bene per essere un tight end, con Trubisky che sta giocando bene. Chi sta deludendo invece purtroppo un po' Jimmy Graham, che esce dalla top 10 in una offense dove sicuramente lanciare non è un problema, e anche e soprattutto diciamolo Jordan Reed, che con 306 yard e un touchdown esce dalla top 10 e si assesta in posizione numero 15 dietro a un tight end numero 2 addirittura come Dallas Goedert. Quindi
È davvero difficile spiegarsi questa regression di Jordan Reed se non dare la colpa ad Alex Smith, che è sempre cosa buona e giusta, perché è finalmente sano e insomma quando è sano non ci sta proprio che faccia questi numeri, quindi è davvero difficile da capire, anche perché non è un offense che fatica, abbiamo visto Adrian Peterson che prestazioni sta mettendo su, è davvero inspiegabile. Volevo solo segnalare, a parte in gioco, la posizione 12 che soffre parecchio il momento difficile dei Browns, anche se poi abbiamo detto che vincono
cioè,
più degli
dalla
altri
loro
anni.
Fondazione fino ad oggi.
In effetti era una cosa un po' stupida da dire, però volevo segnalare che O.J. Howard e il buon Zach Ertz sono in top 10, anzi quasi tutti e due in top 5, perché O.J. Howard abbiamo detto appunto sesto, nonostante Dallas Goedert e il buon Cameron Brate abbiano rubato ben tre touchdown a testa ai titolari, quindi potenzialmente questi sono due tight end non solo da top 5, ma potrebbero giocarsi il posto da numero uno di tight end fantasy.
Assolutamente sì, e lo sapevamo, perché comunque anche O.J. Howard era sempre stato uno dei nostri target per quanto riguarda i tight end, che come sapete sono sempre pochi e soprattutto difficili da prevedere, perché sono anche poco affidabili. Comunque, allora Fede, l'award per il miglior tight end del fantasy in week 8 va a
Travis Kelce? Boh.
Beh sì, per quanto riguarda i numeri probabilmente Travis Kelce, o forse Kittle, però ha giocato
una premiata a Ibron quasi visto,
una premiata
che
a Ibron,
diamogli fiducia,
sì,
dai
ci sta, vieni Ibron, vieni, sali, sì, ah ma giochi nei Colts, non te lo do, ok, no va bene,
sei accorto che è alto un metro più di te,
mamma mia come te la prendi, mamma mia, va bene, kicker li saltiamo amabilmente, non li abbiamo,
no,
neanche,
poveri kicker,
non li abbiamo neanche invitati,
numero 2 Harrison Butker numero, no ok dai saltiamoli,
non li abbiamo neanche invitati, sono fuori che ci aspettano al buffet. Le difese, allora chiudiamo con le difese: Los Angeles Rams numero 1, Chicago Bears la numero 2, Houston, New England, Arizona, New York, Seattle, Denver, Washington, Browns e Kansas City. Va bene, sono separate da 10 punti i Rams e i Bears, però possiamo dire che forse lo zompo più notevole dall'anno scorso a quest'anno l'hanno fatto probabilmente i Bears con l'arrivo di Mac.
Assolutamente, è stata una scommessa quest'anno a draftare la difesa dei Bears e ha effettivamente pagato. Stanno giocando davvero molto bene, da segnalare poi insomma più o meno sono sempre quelle le difese fantasy. Da segnalare secondo me Cardinals e Jets alla 5-6, perché insomma c'erano due difese che non mi aspettavo in top 10. Esatto, sono proprio queste, visto che le difficoltà in offense soprattutto dei Cardinals. Anche secondo me i Browns interessanti, stanno creando tantissimi touchdown, il problema è che quando non riescono a tenere le partite a punteggio basso difficilmente fanno buoni punti al fantasy. Altri nomi, forse i Vikings delusione un po' fuori dalla top 10, però chiaramente parliamo di differenze davvero minime di punteggio, perché sono tutti tra i 68 e i 58 punti tipo queste difese, quindi sì, 60 addirittura i Vikings.
Grande delusione invece sicuramente i Jacksonville Jaguars, che sono in posizione 21 con 48 punti rispetto a insomma numeri che ci avevano abituati a stare lì sicuramente in top 5. Anche gli Eagles scendono parecchio, addirittura ancora meno con 47 punti. Non sono più forse, secondo te è strano, ecco, per esempio la difficoltà della difesa di Jacksonville sicuramente questa non era prevedibile.
No, decisamente no, anzi è stata una delle difese che spesso è andata via come prima difesa nei draft. Il problema è dovuto, forse ne avevamo anche già parlato, secondo me principalmente al fattore Fournette, perché l'anno scorso appunto riuscivano ad addormentare le partite con il running game e poi la difesa ne approfittava alla grande. Quest'anno invece con l'attacco più ballerino, magari qualche intercetto in più o comunque three and out che costringono la difesa a stare di più in campo, sono più stanchi, non riescono più a fare quelle grandi prestazioni, magari quei maggior numero di turnover diciamo. come l'anno scorso, che quindi costringe la difesa dei Jaguars fuori addirittura dalla top 20.
Poi la cosa bella è vedere Jalen Ramsey che continua a tirarsi nonostante fate caccare. Allora, alla difesa il premio va per la difesa degli?
Bears, dai, sorpresa.
Dei Bears, venite tutti quanti. Quanti siete? Non mi spinga. Calillo.
Cerca di non farti spingere da Mac perché finisce male.
Calillo, per favore. Allora, abbiamo concluso con la nostra i nostri premi che diamo via così, via trofei, via che vanno via per i vari, diciamo, mid season awards. Ovviamente riproporremo questo format a fine stagione, quando la regular season sarà completato, o comunque anche magari dopo i playoff.
E ricordateci i nomi perché ce li dimentichiamo.
Esatto, anche perché magari così dopo i playoff abbiamo anche un po' di cose di cui parlare per mille anni che ci aspettano prima dell'inizio della stagione successiva. Fateci sapere se siete d'accordo con le nostre pick. Se non lo siete, scrivetecelo nei commenti, lasciateci un 5 star review per questa fantastica. Abbiamo noleggiato lo stadio di San Siro per fare questa fantastica serata. Grazie, un applauso per tutti quelli che ci sono venuti a vedere dal vivo. Grazie, è stata una serata. Claudio Bisio in prima fila qui, grazie Claudio. E va bene, allora ci sentiamo domenica per lo Start and Sit che non abbiamo fatto oggi. E basta, lasciateci 5 star e dateci su PayPal, che qua i biglietti non li avete pagati.
Ciao.